www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1962 e Aldo Moro indica una svolta al governo, verso sinistra. Tanto per cambiare, la politica italiana all'inizio dell'anno è bloccata. Si aspettano le decisioni che la Democrazia Cristiana prenderà al congresso di Napoli. Il comitato centrale del Partito Socialista ha già fatto sapere di essere favorevole alla svolta a sinistra. L'assise democristiana si apre con la relazione del segretario Aldo Moro. Esclusa ogni possibilità di dialogo con il comunismo e con l'estrema destra. Egli afferma che è urgente associare i socialisti alla direzione del paese per meglio affrontare i problemi di sviluppo della società italiana. Alla ribalta del congresso si succedono i leader del partito. Rumor, Colombo sono favorevoli, Andreotti è possibilista, decisamente contrari Gonella e Scelba, decisamente favorevole a Mintolo e Fanfani. Il 31 di gennaio la mozione presentata da Moro, in cui si auspica un governo DC, PSDI e PRI con l'appoggio diretto o indiretto del PSI, ottiene la maggioranza dei voti. Il governo monocolore DC di Fanfani si dimette e viene formato un nuovo governo, sempre presieduto da Fanfani, nel quale però fanno parte socialdemocratici e repubblicani. Con l'astensione dei socialisti, e i liberali passano all'opposizione. Ci sono segni di inquietudine nel mondo comunista. Si fa sempre più aperto il disagio tra Unione Sovietica e Cina. Mao Zedong non approva il nuovo corso del Cremlino, e depreca anche che la salma di Stalin sia stata asportata dal mausoleo di Lenin. È significativa anche la riappacificazione tra Russia e Jugoslavia. Dopo 15 anni Tito non è più considerato un eretico. L'Albania si allinea alle posizioni cinesi. A dimostrazione che stanno migliorando anche i rapporti tra Unione Sovietica e Stati Uniti è lo scambio di prigionieri che viene al confine tra le due Germanie. I russi restituiscono Francis Powers, il pilota dell'aereo spia americano fatto prigioniero 2 anni prima. Dall'America torna in libertà uno delle più celebri spie sovietiche, il colonnello Rudolf Abel, che per anni era riuscito a vivere indisturbato in Stati Uniti, facendosi passare per un elettrotecnico, ormai bruciato come agente segreto. Abel diventerà a Mosca il capo della scuola di spionaggio. A pochi anni di distanza l'una dall'altra, le due tragedie sconvolgono l'Europa settentrionale. Nel Saar si verifica una sciagura mineraria. A mezzo chilometro di profondità, nelle viscere della terra, 284 uomini perdono la vita in seguito a un'esplosione e oltre 600 sono le vittime di una spaventosa alluvione che colpisce le coste del Mar del Nord. Ma finalmente anche gli americani hanno un uomo in orbita. Dopo i voli balistici suborbitali di Shepard e Grissom, John Glenn, a bordo di una capsula Mercury, battezzata Friendship 7, che pesa 2 tonnellate, compie 3 volte il giro della Terra in 4 ore e 55 minuti, ed è il 20 febbraio. Ma in agosto risponderanno i russi con un'altra eccezionale impresa. L'appuntamento in orbita è il volo di coppia di 2 astronavi, la Vostok 3 e la Vostok 4, pilotate da Andrian Nikolaev e Pavel Popovich. Gli americani mandano in orbita un satellite per telecomunicazioni, il Telstar, che permette di trasmettere programmi TV da un continente all'altro. A Roma, i produttori americani del film Cleopatra sono alla disperazione. Il film Colossan ha ritardi spaventosi in lavorazione, a causa della protagonista Liz Taylor. L'attrice, prima di si ammala, intossicata, pare da una scatola di fagioli guasti, poi si innamora del suo partner Richard Burton. E nonostante le cautele, la voce gira e i paparazzi romani sorprendono la coppia. Si precipitano a Roma i rispettivi consorti. Da Londra, Sybil Burton. Da Hollywood, Eddie Fisher. Richard Burton è sempre deciso a ritornare in famiglia, ma alla fine l'amore per Liz trionfa. Il film si conclude mentre si avviano le pratiche per i due divorzi. Intanto Sophia Loren ottiene a Hollywood il premio Oscar per l'interpretazione del film La ciociara di De Sica. È un momento felice per il nostro cinema. Un maestro della commedia all'italiana, Dino Risi, ottiene un successo dopo l'altro. Una vita difficile con Sordi e la Massari. La marcia su Roma con Gassman e Tognazzi. Il sorpasso ancora con Sgasman, Trintignante e la SPAC. I mostri sacri sono al lavoro. Visconti dirige il Gattopardo, Fellini 8 e mezzo, Antonioni l'Eclisse. Zurlini vince il Leone d'Oro a Venezia con il delicato Cronaca familiare. Ma ci sono altri nomi, altri titoli. Salvatore Giuliano di Rosi, Il disordine dei Brusati, Mondo Cane di Jacopetti, La voglia amata di Salce, Mamma Roma di Pasolini. Nanni Loi fa Le quattro giornate di Napoli. Lizzani, Il processo di Verona, ma provocando le ire e un tentativo di sequestro da parte della famiglia Mussolini. Catherine Spack è la Parmigiana e Stefania Sandrelli è la Bella di Lodi. E ci sono anche gli esordienti che presentano opere piuttosto interessanti. Bernardo Bertolucci con La comare secca, i fratelli Taviani e Orsini con Un uomo da bruciare. Dall'estero arrivano il censuratissimo Viridiana di Bunel, Il processo di Orson Welles, Ulysse et Jim di Truffaut, ma il film dell'anno, anche se non è proprio eccezionale, è Lolita di Stanley Kubrick, che lancia La caramellosa Sue Lion e la moda che durerà, anzi durerà anni, quella delle Lolite. A Londra fa furore un nuovo complesso musicale formato da 4 ragazzi, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Si fanno chiamare Beatles. Per la verità, con loro c'era anche un cantante solista, ma ha lasciato il gruppo dopo un infelice tournée in Germania, convinto che questi Beatles non avranno mai successo. Da noi, al Festival di Sanremo, vincono 2 senatori, Domenico Modugno e Claudio Villa, che cantano Addio, addio. Ma il vero trionfatore è il giovane Tony Renis con Quando, quando, quando. Nasce in contrapposizione a Sanremo un'altra manifestazione musicale, il Cantagiro, che percorre le tappe d'Italia con votazione ogni sera e in ogni località diversa. Il primo vincitore è uno che canta col nome di Elvis Presley e si muove come Jerry Lewis e si chiama Adriano Celentano. Il 1° giugno, a Stazione Voghera, è una visione orrenda. Come un campo dopo un'altra battaglia risuona di urli e pianti. C'è stato uno spaventoso incidente ferroviario. Un locomotore ha tamponato a grande velocità un treno in sosta. Le vittime sono 62. Il 5 agosto un'altra morte sconvolge il mondo. L'attrice simbolo della femminilità, Marilyn Monroe, si è uccisa. Marilyn non si è più ripresa dopo il divorzio del terzo marito, il commediografo Arthur Miller. Sola nella villa si toglie la vita, di notte, ingerendo barbiturici. Dopo aver cercato di telefonare a qualcuno, si dice, ma è solo una voce, che si trattasse di Bob Kennedy, il fratello del presidente. Un lutto per la letteratura. A Oxford, nel Mississippi, muore a 65 anni William Faulkner, premio Nobel del 1949, massimo romanziere del Profondo Sud. Da noi la stagione dei premi letterari vede la ribalta Giorgio Bassani con Il giardino dei Finzi Contini, Viareggio, e Mario Tobino con Il clandestino, Strega, e Giuseppe Dessì con Il disertore, Il bagutta. In autunno il Parlamento italiano ratifica la prima tangibile conseguenza della svolta a sinistra, la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Entra in funzione il reattore della prima centrale elettronucleare italiana Latina. D'ora in poi, gli studenti universitari meritevoli e bisognosi avranno il diritto a un presalario, 180.000 lire annue a chi risiede nella provincia dove si trova l'Ateneo, 360.000 per gli altri. La Commissione per gli Affari Costituzionali stabilisce che devono essere aperte alle donne la carriera diplomatica, la magistratura e tutti gli altri impieghi dei quali finora erano escluse. In Italia scoppia lo scandalo Mastrella. Il funzionario è accusato di aver sottratto allo Stato 754 milioni. E in Europa scoppia un altro scandalo, assai più grave, il talidomide, un tranquillante di produzione belga, considerato innocuo e senza effetti collaterali, e somministrato a donne è stato interessante durante i primi mesi di gravidanza e provoca terribili malformazioni dei neonati. Liegi, una giuria assolve i coniugi Van de Put, che hanno ucciso la figlia, nata poco medica, perché la madre aveva fatto uso del... Uno scandalo all'italiana in TV. Dario Fo e Franca Rame sono costretti a lasciare la trasmissione Canzonissima e vengono messi al bando per una serie di sketch considerati troppo politicizzati e irriverenti. Ma il mondo invece è col fiato sospeso per ben altro. Per alcuni giorni si trova sull'orlo di una nuova guerra. Gli Stati Uniti hanno scoperto che la Russia sta allestendo basi missilistiche a Cuba. Kennedy ordina il blocco navale dell'isola, mentre si avvicinano navi sovietiche cariche di missili. Se i russi cercheranno di forzare il blocco, fatalmente scoppierà la Terza Guerra Mondiale. Dopo 6 giorni di trattative diplomatiche dirette tra Kennedy e Khrushchev, i sovietici cedono. Le navi invertono la rotta e le basi missilistiche cubane vengono smantellate. Ma per quest'anno, almeno, la pace è salva. Gesti di pace nelle viscere delle Alpi. La notte del 14 agosto, operai italiani e francesi si abbracciano mentre sventolano i tricolori bianco, rosso e verde e bianco, rosso e blu dei due paesi. È stato abbattuto l'ultimo diaframma della colossale galleria del Monte Bianco, 11.600 metri, il doppio di quello del San Bernardo. L'opera è costata 43 mesi di lavoro e purtroppo 8 vittime fra gli operai. www.redigio.it e la storia continua.